20 verticale.
Quattro minuti dopo le 20, buona serata da Massimo Bacchetta, benvenute e benvenuti. 20 verticale, appuntamento settimanale del lunedì sera, da adesso fino alle 9. Ogni settimana ruotando attorno ad un tema, quelli del momento, dell'attualità, non per forza della giornata. Titolo della trasmissione di oggi: a chi fa comodo l'esclusione sociale dei giovani in Italia? Una trasmissione che in vari modi proverà a ruotare attorno a una definizione, una parola chiave che, con la quale proviamo sempre ad accompagnarci in questa trasmissione dal titolo un po' enigmistico. E la definizione è tempesta perfetta, cioè che più elementi, i salari bassi, la precarietà, le pensioni lontane, la politica sempre più orientata, mi sembra con lo sguardo all'indietro, ecco, creino una situazione di tempesta perfetta sempre più sedimentata che faccia sempre di più effetto contagio, e cioè che l'esclusione lavorativa delle fasce più giovani arrivi a essere un'esclusione sociale vera e propria, sedimentata e accettata, con il risultato di una società che si toglie sempre di più l'aria necessaria per respirare, che è quella dell'andare avanti, del progettare, cioè del vivere, insomma, del respirare. Da qui fino alle 9 ovviamente ci faremo aiutare da vari contributi, punti di vista, sguardi, opinioni, punteggiando anche la trasmissione con delle opinioni e dei racconti anche espressi da alcuni di voi, perché giusto questa mattina si parlava del tema anche all'interno di Tutto Scorre. Alcune telefonate sono arrivate di racconto, così che a volte lo fanno anche intravedere questo effetto contagio, per cui da una situazione di fatto di esclusione lavorativa poi si arriva a una situazione in cui è facile avere uno sguardo che dice sì, però anche loro devono fare qualcosa, e dove addirittura magari anche dall'altra parte della barricata si sta sedimentando una situazione giovanile in cui la partecipazione sociale non è più sentita come un elemento vitale, necessario, voluto, desiderato. E il risultato finale, col punto di domanda, resta sempre quello: che ci togliamo l'aria per respirare. Questa piccola navigazione di un'ora, ovviamente è necessario partire dai dati di fatto, quelli che nel gioco è nato prima l'uovo o la gallina, partono dall'inizio, ed è ovviamente la possibilità, la presenza lavorativa, la possibilità per le fasce giovanili di avere un futuro materiale e lavorativo in Italia. Do il benvenuto e buonasera alla nostra prima ospite, Annalisa Dordoni, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie.
Buonasera, che fa la sociologa all'Università Bicocca di Milano e lavora su temi come lavoro giovanile, la transizione all'età adulta, la precarietà, flessibilità, il lavoro femminile, e poi ti le chiederò anche se c'è un collegamento dal punto di vista delle esclusioni. Siamo, secondo lei, in una situazione da tempesta perfetta in cui il dato di fatto di un'esclusione lavorativa sempre più evidente, e che non è novità di oggi, sta quasi definendo dei rapporti sociali davvero trasformati in profondità tra giovani generazioni, mondo adulto, produttivo, eccetera?
Sì, assolutamente, e purtroppo come dire, la tempesta perfetta può essere una perifrasi giusta per definire questa situazione. Diciamo che dal punto di vista delle ricerche che ho condotto io, degli studi di cui mi occupo, sono soprattutto tre le questioni di cui come dire, da tenere in considerazione. Cioè, da un lato la problematica dal punto di vista strutturale della questione economica e della cultura organizzativa, diciamo, in Italia, per cui in Italia si è affermata ormai da diversi decenni una cosiddetta via bassa alla crescita, per cui vi sono investimenti scarsi dal punto di vista dell'investimento in ricerca e innovazione, sia da parte dello Stato che da parte delle imprese, e quindi un basso valore tecnologico, e dal punto di vista della cultura organizzativa una mancanza di competenze che viene sempre sottolineata come problema individuale, mentre in realtà è una mancanza di competenze che riguarda la cultura della formazione, nel senso che investendo poco in ricerca e sviluppo anche le imprese, la mancanza di competenze di chi cerca lavoro non riguarda soltanto la formazione dal punto di vista del pubblico, ma riguarda anche i corsi di formazione che una volta venivano anche finanziati dalle imprese stesse.
Che ci porta
quindi
subito
si crea un circolo
a due
vizioso.
Punti da sottolineare. Uno è a chi si fa la solita giusta domanda: ma qui, ma altrove com'è? Ecco, altrove non è per forza la stessa cosa,
esatto,
dal punto di vista
altrove,
del basso investimento.
Esatto.
E dall'altro è che, se non capisco male, siamo in una situazione in cui rischiamo che non cerchiamo i giovani, anche perché la nostra attività, tra virgolette, produttiva, si accontenta di così poco che non abbiamo bisogno di, come dire, di punte avanzate di pensiero e di sviluppo, perché di fatto non lo utilizziamo quasi.
Esatto, via bassa la crescita significa proprio non investire nella formazione dei giovani, tenere come dire, l'occupazione così com'è, perché conviene di più non formare persone nuove, non investire in ricerca e innovazione, che vorrebbe dire anche linee industriali migliori, e quindi dal punto di vista delle politiche industriali, insomma, tutto un altro discorso rispetto a quella che è la politica industriale italiana, che è praticamente inesistente. Ma in più si inseriscono altre due questioni, che sono da un lato la questione delle politiche del lavoro, perché servirebbero sia politiche attive del lavoro per i giovani, sia, se ne parla tanto, salario minimo e misure anche per chi già lavora per riuscire a trovare un'occupazione migliore in futuro, ma anche la questione, come dire, che a me interessa sempre sottolineare, il fatto che queste problematiche strutturali, economiche, di culture organizzative e del lavoro non riguardano soltanto l'ambito economico e del lavoro, ma hanno conseguenze dal punto di vista sociale, perché noi vediamo oggi come vi sia un'erosione sociale che continua ad affermarsi. Cosa significa? Significa attriti tra categorie sociali, tra gruppi sociali. Lo vediamo ad esempio nel razzismo, lo vediamo nella violenza contro le donne. Insomma, si crea un'erosione della coesione sociale che è determinata anche da risentimento all'interno della società dato dalla povertà, quindi esacerbato da una ripresa economica disomogenea all'interno della società italiana.
E andando passo passo, Dordoni, che però vuol dire, se il sistema produttivo italiano ha un livello relativamente basso di investimento sulla ricerca e sviluppo, vuol dire che ha un livello anche relativamente basso della percezione del bisogno di nuove forze, di nuove punte avanzate, e quindi con la conseguenza che di quelle forze facciamo a meno, e quindi vuol dire che accettiamo già in sede produttiva l'idea dell'esclusione, poi da lì a portare a far diventare anche modo di vivere l'esclusione, il passo è abbastanza veloce, soprattutto quando sei in una situazione di poca ricchezza che circola, insomma, è tutta una catena,
esatto,
è così?
Esatto, è proprio un circolo vizioso per cui invece di andare a investire dal punto di vista, ad esempio, industriale, si preferisce tutto il processo di terziarizzazione, per cui in Italia significa terziarizzazione, diciamo bassa terziarizzazione, nel senso che noi parliamo spesso, ci ritroviamo a discutere spesso di turismo, ristorazione, servizi al cliente, tutte attività lavorative che sono poco remunerate e poco qualificate, perché in Italia spesso il settore dei servizi si ferma su quel tipo di attività, mentre in altri paesi il settore dei servizi può essere anche servizi avanzati, può essere anche servizi all'impresa, cioè tutto un altro tipo di servizi, mentre in Italia le attività lavorative più presenti nel mercato del lavoro e a cui i giovani trovano accesso sono le attività poco qualificate e poco remunerate.
Ma esagero se mi faccio una sintesi di quello che sta dicendo di questo tipo, cioè che è così come si è arrivati al luogo comune del ci sono dei lavori che gli italiani non fanno più, si sta spostando anche sempre di più sull'idea che ci sono dei lavori che noi accettiamo di proporre ai giovani, che prevede però una loro presenza sempre nelle fasce basse e nelle fasce precarie, e non pretendiate di più, e che all'interno di questa situazione poi quasi gli si rinfacci, come ad altri si rinfaccia ma voi non seguite le regole, a loro gli si rinfacci il famoso dire voi vi presentate al primo impiego e chiedete subito le ferie e i diritti anziché aver voglia di fare la gavetta come la pensavamo noi una volta, cioè che li si tratti così come era 50 anni fa, ma in un mondo del lavoro che è completamente modificato?
Sì, infatti, in un mondo del lavoro che è completamente modificato, ma anche una forza lavoro che è modificata perché oggi spesso è laureata. Quindi se pensiamo a un giovane che si affacciava al mercato del lavoro 50 anni fa, spesso questo accadeva dopo il diploma di scuola secondaria superiore e non dopo anni di laurea, dopo anni di studi. Quindi si pretende di avere una popolazione giovanile che sia adattabile a qualsiasi tipo di attività non qualificata, non remunerata o comunque poco qualificata e remunerata, quando si tratta spesso, non sempre ma spesso, anche di giovani che sono laureati, che hanno studiato, che hanno svolto corsi di formazione. Quindi ovviamente diventa una contraddizione, per cui questi giovani cercano un lavoro che si possa adeguare alla formazione che hanno svolto negli anni precedenti e non lo trovano. Il problema però qual è? Il problema è scambiare quello che è un problema strutturale sociale, una problematica sociale, con una questione individuale, cioè spesso si dice ai giovani e alle giovani è colpa tua che stai sul divano e ad esempio gravi sulle spalle di chi percepisce il reddito di cittadinanza, per fare un esempio a caso. Invece è una questione strutturale, cioè il problema non è che i giovani scelgono di restare sul divano, il problema è che c'è una struttura economica produttiva in Italia tale per cui l'unico lavoro che riescono a trovare è il lavoro nella ristorazione, nel turismo, nei servizi non qualificati. E quindi l'unica occupazione che riescono a trovare è temporanea, poco remunerata. Anche qui pensiamo al fatto del lavoro, ad esempio, degli stagionali. 50 anni fa chi faceva il lavoro di stagionale veniva remunerato di più, proprio perché lavorava soltanto in un periodo, nel periodo estivo, nel periodo invernale. Mentre oggi invece si presuppone che questi giovani lavorino in attività stagionali, ma remunerati come se fossero attività svolte per tutto l'anno. Ovviamente non è possibile.
Allora, Annalisa Dardoni, adesso proseguiamo. Faccio ascoltare anche a lei uno di quegli contrappunti che dicevo agli ascoltatori, avrei fatto ascoltare, derivanti da una trasmissione di questa mattina con gli ascoltatori, che fanno capire, secondo me, come le cose poi da prettamente situazione lavorativa, ormai rischiano di diventare anche
molto volentieri
una visione...
ci caliamo nel caso empirico.
Sì, durano poco, ma insomma, come le cose poi si mischino.
Mi è capitato con un'azienda in crisi e mi ricordo di aver chiacchierato con, chiamiamolo, un anziano rappresentante di RSU, e io gli chiedo: ma come mai i più giovani non sono con voi a protestare? E lui mi dice: ma guarda, questi ragazzi sono qua nelle loro bolle, con le loro cuffie, ascoltano musica, no, pensano di essere in un mondo che non li tocca, ce la vogliono fare da soli, in questo mondo un po' da capitalismo neoliberista in cui l'individualismo è molto spinto, e quindi non si prendono quello che è loro. Ecco, a me sembra che ci sia anche abbastanza passività nelle nuove generazioni. Basta che pensi ai social network, è una parcellizzazione delle persone, un diventare delle monadi, non si pensa più a metterci per esempio insieme, si preferisce una finta pseudo individuale felicità che poi non è tale, e questa è una delle cause, assolutamente sì.
È una delle testimonianze che fa capire che quando le cause e gli effetti cominciano a inseguirsi e poi si riproducono a vicenda. Intanto saluto anche Francesco Cancellato, grazie di essere con noi, benvenuto, il direttore di Fanpage.
Buonasera, grazie dell'invito.
Buonasera, perché Francesco Cancellato nel 18 più o meno ha scritto un libro, Né sfruttati né bamboccioni, e parlava di un'Italia in cui, come dire, si parlava di un divieto di inseguire i sogni che stavamo sempre di più mettendo sul tavolo, di un immobilismo della Seconda Repubblica, di una resistenza forte delle classi imprenditoriali. Oggi, proprio oggi, lunedì, ha rincarato la dose con un editoriale dicendo: questa destra che sta governando li odia, i giovani. In che senso, Cancellato?
Sì, ma perché a mio avviso negli ultimi 20 anni, ma se vogliamo dirla a fette spesse, diciamo da quando più o meno abbiamo cominciato a rendere duale il mercato del lavoro, in qualche modo a creare questa distinzione tra il lavoro garantito e il lavoro precario, fondamentalmente c'è stata una progressiva erosione dei diritti dei giovani e una progressiva erosione anche delle spese in istruzione, ad esempio una progressiva erosione del welfare, ad esempio tutto quel periodo che, diciamo, parte da metà anni 90 e arriva fino al Covid, fino alla pandemia, è un periodo di erosione di quella che è l'investimento sulle nuove generazioni, perché è sempre meno pesanti a livello elettorale, perché in qualche modo si è deciso di fare la controrivoluzione ai margini, tagliando diciamo diritti, welfare e spesa pubblica, diciamo, agli elettori entranti, a quelli che erano, diciamo, i nuovi ingressi nella società degli adulti, no? Uh-huh. Però tutto questo era ammantato da un'ipocrisia, che in qualche modo tutti dicevano: no, ma noi lo facciamo per i giovani, no, ma alla fine le spese di istruzione la mettevano sempre nel programma destinata ad aumentare, poi non aumentava mai, ma nessuno si diceva in qualche modo contro i giovani. Questo governo sta riuscendo, se non altro, a squarciare il velo di ipocrisia. Le parole di Lollobrigida di oggi sono le ultime di una lunga serie dedicate a giovani sostanzialmente da rieducare, a cui in qualche modo si dà la colpa di una condizione che ormai è conclamata essere, diciamo, di disparità, di erosione di diritti in questo paese. Oggi Lollobrigida dice che i giovani sdraiati del reddito di cittadinanza devono andare a lavorare nei campi. Ieri Valditara diceva qualche mese fa che andassero umiliati.
Poi ha detto di aver confuso tra cos'è umiliazione e cos'è umiltà, insomma, che vabbè, il ministro.
Sì, comunque ha dato degli arroganti a una generazione, diciamo, a cui viene eroso ogni diritto e viene eroso anche ogni tipo di investimento sul futuro. Se pensiamo alla lotta al cambiamento climatico, è una lotta che tu fai per le generazioni future. Nel momento in cui tu decidi di non combattere quella lotta, addirittura dici che sono più i costi di combattere il cambiamento climatico del del costo del cambia, del costo del, della lotta al cambiamento climatico rispetto ai costi del cambiamento climatico, tu banalmente hai deciso per chi combattere. Hai deciso di combattere per le persone che vivono oggi rispetto a quelle che abiteranno questo paese, questo pianeta domani. Fondamentalmente è una scelta di campo evidente, conclamata, che ha, a mio avviso, il pregio, se lo vogliamo mettere tra virgolette, di una plateale sincerità. Cioè
da sotto,
governo,
da, sotto da sotto investimento sui giovani nel campo lavorativo è diventato acclarato il fatto che c'è un sottoinvestimento sui giovani nel campo generale, cioè nella società, come visione della società, questo.
Sì, fondamentalmente dici, io ho uno spazio di bilancio, faccio la pace fiscale per chi non ha pagato le tasse, appena ne avrò di più faccio la flat tax, e come la faccio? Non investendo in istruzione, tagliando sussidi al reddito per i disoccupati. Ricordiamo, neanche un terzo più o meno dei percettori del reddito di cittadinanza a meno di 29 anni, ma noi siamo in un paese dove la disoccupazione, diciamo, generale è un poco meno dell'8%, la disoccupazione giovanile è quasi al 24%. Quindi c'è un tema di disoccupazione, tu decidi di affrontarlo come? Tagliando sussidi per le persone disoccupate. E cosa fai? Abbassi le tasse ai redditi medio-alti, o speri o vuoi abbassare ancora di più le tasse ai redditi medio-alti cancellando la progressività fiscale. Questa a me pare un'evidente scelta di campo che non è solo, come dire, di classe. Tolgo ai poveri per dare ai ricchi, ma tolgo ai giovani per dare ai meno giovani.
E questo è non a caso quello che diceva Francesco Cancellato, lo riporto ad Annalisa Dordoni, perché non a caso dicevo, lei si occupa di lavoro giovanile e anche di lavoro femminile. Francesco Cancellato parlava, si è fatta la controrivoluzione ai margini. È abbastanza compatibile questo con, anche dal punto di vista del mondo del lavoro, con come dire, un mantenimento di uno status minoritario, minus, di frange sempre più consistenti, le donne, il lavoro femminile, il lavoro giovanile, eccetera. Cioè, proprio di un modello, così come parlava Francesco Cancellato, Dordoni.
Sì, assolutamente. Cioè, diciamo che sicuramente questo governo in particolare, però devo ammettere, ormai purtroppo, come dire, sono anni, quindi anche governi precedenti.
Sì, sì, infatti è quello, no? Di sì, pezzo a pezzo, sì, mattoncino a sì, mattoncino del Lego, poi una società si ritrova a dire esatto, questa è la nostra visione.
Esatto, diciamo che ormai sono anni che le disuguaglianze e i divari in Italia, invece che venire, come dire, cercare di diminuirli, sembra che ci si tenti in tutti i modi di ampliarli, perché è incredibile. Se pensiamo a tutte le politiche economiche, le politiche del lavoro che sono state fatte negli ultimi anni, ma anche solo fermandoci a partire dall'austerity in poi, cioè vediamo come le disuguaglianze aumentino sempre, i divari aumentano, e spesso ci ritroviamo a dire no, ma guardate che facendo così aumentano le disuguaglianze, guardate che facendo così aumentano i divari, ma si fa lo stesso, e poi alla fine c'è l'effetto Cassandra, per cui dici ok, io l'avevo detto, ma fa niente. E c'è anche il problema dal punto di vista culturale, invece, che dall'altro lato, cioè dal lato dei giovani, dal lato anche delle donne, si avvia un cambiamento, nel senso che, come diceva prima il radioascoltatore nel messaggio, cioè
si adeguano.
Sì, esatto, si adeguano, ma perché? Perché la ricattabilità è talmente alta che si tende, per riuscire a restare nella competizione, in una scarsità di risorse, si tende a badare a se stessi. Quindi c'è l'individualizzazione, c'è un tentativo di rinchiudersi in sé o nella famiglia, e quindi pensare agli interessi privati, personali, familistici, perché si sa che tanto non si riesce a raggiungere l'obiettivo di avere più risorse grazie all'aiuto pubblico, insomma, in un sistema economico che possa essere veramente inclusivo, e quindi si tende a rinchiudersi in se stessi o nella famiglia. Questo è dato dalla competizione estrema nel mercato neoliberista, come diceva anche l'ascoltatore, come diceva prima l'altro ospite, e quello che viene definito anche ormai dal punto di vista del lavoro giovanile, ci sono studi sul cosiddetto sé post-fordista, cioè un nuovo sé, perché si crea una nuova individualità, una nuova personalità, che è il sé della competitività, che si deve inserire in un mercato del lavoro in cui c'è sempre più ricattabilità, perché essendoci lavori temporanei, lavori pagati poco, dovendo fare la guerra fra poveri per avere un lavoro pagato poco, alla fine si pensa a se stessi, fondamentalmente. È così.
Ma prima che si tagli la pubblicità, Francesco Cancellato, ma per chiudere questo pezzo di conversazione, ma com'è possibile, cioè, che al di là delle idee politiche, io posso avere anche l'illusione che se metto le barriere intorno all'Italia non arrivano gli stranieri e ce la caviamo, ma com'è possibile che una società non si ponga il problema che se io chiudo le strade ai giovani moriremo di asfissia? Perché lì c'è un problema di modello sociale oltre che politico.
Perché non pensano al futuro, non è quello il tema. Cioè, tu hai la prova che il tema della politica oggi è la sopravvivenza. Ci sono dei pezzi di paese che hanno piccole o grandi sacche di privilegio, che vogliono mantenere quelle piccole e grandi sacche di privilegio, e sono parti di paesi iperpatrimonializzate, nel senso che hanno grandi patrimoni anche abitativi, di titoli di Stato, piccoli e grandi patrimoni. Questo è un paese fortemente patrimonializzato e che cerca di tutelare il proprio patrimonio. Hai una classe politica che per vincere le elezioni si siede sui desiderata di questo gruppo sociale, che molto spesso mantiene tutti, diciamo, in qualche modo i drop out, gli esclusi, i giovani, le donne, le giovani donne. Ne abbiamo storie, frappesi abbiamo raccolte a decine di quarantenne che sono tornati a vivere nella cameretta dei genitori, e fondamentalmente questo pezzo di paese ne mantiene un altro, e hai i giovani che oggi sono diventati l'alibi perfetto, e anche le donne, l'alibi perfetto dei problemi di questo paese.
Con una sintesi drammatica mi viene da dire
perché i giovani sono sfaticati, e non facciamo più figli perché le donne preferiscono
il capro espiatorio. Mi viene da dire, temo, se non esploderemo, imploderemo. Si tratta solo di vedere. Tra 10 secondi mi taglia la pubblicità. Vi devo ringraziare e mi dispiace proprio, andrei avanti un bel po' di tempo. Dordoni e Cancellato, grazie di essere stati con me.
Grazie.
Grazie.
Buona serata.
Grazie. Annalisa Dordoni, sociologa, Università Bicocca di Milano, e Francesco Cancellato, direttore di Fanpage. Ci fermiamo 1 minuto e 20, poi continuiamo. 2 minuti dopo le 8:30, 20 verticale come ogni lunedì sera insieme fino alle 21, a chi fa comodo l'esclusione sociale dei giovani in Italia. Sentita la questione lavorativa, sentita la questione delle carte della politica di oggi e di tutte le dimenticanze del passato, insomma di come si crea una tempesta perfetta in cui anche le parti sfruttate, poi tra virgolette sfruttate in questo caso, si ricavano delle nicchie che poi rischiano di andargli bene, che concorrono alla tempesta perfetta. Trasmissione punteggiata dalle voci degli ascoltatori di questa mattina.
Mio padre ha fatto la resistenza, si è combattuto, è impegnato molto nella azione sindacale. Lui ha sempre detto: largo ai giovani in tutti i settori, sport, politica, sindacalismo, lavoro, solo così si va avanti. Ed era una generazione vecchia, quindi io sono cresciuto con questa scuola. La mia impressione, vedendo la mia azienda, che c'è una forma di mentalità per cui chi è al vertice non guarda il risultato scientifico, di fatturato, non guarda solo quello, ma quello che guarda è mantenere il potere così com'è. Non è mai stata fatta una campagna di ringiovanimento personale giovane. Non è che non c'erano giovani in gamba, c'erano, li ho visti io passare, la parola giusta.
Se rimaniamo nel mondo giovanile, ma non quello già dell'impiego o del non impiego lavorativo, ma in quello che in teoria costruisce, crea, forma le classi dirigenti, per esempio il sistema universitario. In queste ultime settimane e anche mesi ci sono stati anche casi di cronaca che poi hanno creato un certo scompiglio quando mettevano tutti di fronte a delle constatazioni. Le constatazioni erano dichiarazioni di studenti, anche dichiarazioni pubbliche degli studenti, anche universitari, che dicevano: però questo sistema è un sistema che non solo non aiuta ad uscire dall'isolamento, ad uscire dalle incertezze, insicurezze, eccetera, ma che addirittura le alimenta. È un sistema che anche nelle sue chiavi formative, come quelle universitarie, vive di competizione quantomeno dichiarata, con dei risultati paradossali che sono gli abbandoni, che sono la competitività, che sono anche poi le forme successive della competitività, perché se uno si forma a quel mondo e poi in Italia non trova sbocchi, appena può se ne va altrove, ovviamente. Insomma, è alimentando quel cortocircuito che dicevamo all'inizio nella parola chiave, crea o può creare la tempesta perfetta. Do il benvenuto a uno studente universitario, Elia Montani, benvenuto.
Salve, grazie mille, grazie per l'invito.
Che è presidente della conferenza degli studenti, che un po' di giorni fa, qualche settimana fa, all'inaugurazione dell'anno accademico, è intervenuto appunto come presidente della conferenza degli studenti con un discorso all'inaugurazione, dove ha toccato un aspetto. Ti do del tu fai parte della lista Obiettivo Studenti, posso dire la lista tradizionalmente di derivazione cattolica, posso dirlo, no?
Sì, diciamo che originariamente nasce così, ora diciamo che parte da quel tipo di esperienza e raccoglie coloro che sono interessati a far parte della rappresentanza universitaria in senso stretto, per cui senza guardare a quel momento.
Allora, ecco, no, questo era per dare un quadro, ma in quel discorso tu avevi detto: allora, la missione dell'università è la persona nelle sue relazioni, non solo la singola competenza formativa, e addirittura sul tema del momento avevi detto: sì, va bene il bonus psicologo, per esempio, che è stato uno dei temi in università, perché le questioni ci sono, però un'università o si fa carico o ha voglia di essere un accompagnamento strutturale, o se no immaginerà sempre dei semplici, al massimo dei semplici sostegni. Ma l'università, la formazione, quello che può collegare all'idea di cittadinanza è un'altra cosa. Mi spieghi questo concetto?
Sì, assolutamente. Appunto, completo la frase del discorso perché mi sembra che chiarisca il quadro. Appunto, la frase era: un accompagnamento è tale solo se è strutturale e non se un semplice sostegno che, per quanto auspicabile, rischia di sfociare in una riduttiva medicalizzazione dell'uomo. Questo appunto si riferiva, come lei ha ben detto, a tutte quelle misure come bonus psicologo o counseling psicologico, che sono misure assolutamente necessarie, ma in che senso parlo di medicalizzazione dell'uomo? Che spesso, tante volte, e da una parte, per cui dalla parte dell'università, e dall'altra, per cui anche dalla parte di tante polemico, comunque battaglie di studenti, si rischia di ridurre enormemente la questione e di far sì che l'università sia vista solo come un ente che deve erogare un servizio e lo studente, dunque un individuo, solo come il corrispettivo di un sistema di welfare, per cui in quel caso, ma è un caso estendibile anche a tanti altri, in quel caso appunto ci si riferiva a quello che è il bonus psicologo o al counseling psicologico. Che sono misure eccellenti, necessarie. Noi in statale a Milano è una misura che funziona, che si sta tentando di migliorare, di far progredire, però cosa vuol dire? Che serve una strutturalità, che non ci si deve fermare solo a questo, perché questo è come se fosse un qualcosa che viene dopo, è come se fosse quasi, potremmo dire, per usare un termine che non è del gergo ed è anche molto colloquiale, come se fosse un cerotto. Bisogna però far sì che ci siano anche delle condizioni per le quali non per forza la ferita debba avvenire. Faccio un esempio che mi ha colpito. Io in università sono stato ad un convegno che metteva questo a tema e dover relazionare erano due esperti del tema a partire da un sondaggio che aveva coinvolto la nostra comunità studentesca e in cui si parlava di come la maggior parte di coloro che hanno risposto al sondaggio, e purtroppo era una percentuale molto bassa, nel senso che a rispondere al sondaggio è anche chi è provocato da esso, per cui diciamo che il dato non è troppo veritiero, però appunto lo racconto uguale perché mi sembra esemplificativo. E la maggior parte di questi studenti raccontava di una grande ansia rispetto agli esami. Ora, a fronte di questo, che cosa vuol dire per me e per coloro che fanno parte della mia lista, del nostro coordinamento nazionale, che un accompagnamento è tale sullo sia strutturale? Che un conto è lasciare lo studente da solo in questa ansia e poi arrivare ad intervenire quando rischia di essere un qualcosa che è diventato più grosso, diciamo che ha preso una deriva diversa, e intervenire con il counseling psicologico, che ripeto è corretto. Un conto invece è fornire le condizioni strutturali, ad esempio io le parlo di spazi in università, nel senso che un qualcosa di fondamentale, che si è rivelato fondamentale e in particolar modo dopo la pandemia, è stato per gli studenti una volontà di cooperazione, una volontà di esserci, una volontà di tornare in presenza, una volontà di stare nell'università, vedendo lo stare nell'università, l'incontrare i compagni, non solo come un passatempo, ma anche come una condizione che fa parte proprio del sapere. Ripetere l'esame con un compagno di corso non è solo un aiuto, ma costituisce proprio la possibilità e l'apertura di un orizzonte in cui il sapere può svolgersi in una maniera più completa. E ritornando al discorso di prima, per chiudere, se io mi trovo in una situazione d'ansia prima dell'esame, il fatto è fornire quelle condizioni che prima, che quest'ansia è corretta in un certo senso, perché tutti giustamente l'abbiamo prima dell'esame o di una qualche prestazione, possano darsi le condizioni perché io possa affrontarla, ovviamente se si parla di uno stadio iniziale della questione, non di uno stadio in cui è necessario effettivamente l'intervento di uno psicologo, io possa affrontarla nell'università, non debba essere costretto a stare ad esempio a casa, perché poi quello che è un bisogno rischia di acuirsi in maniera spropositata, per cui ad esempio un qualcosa che è necessario è investire sugli spazi, in questo senso intendo accompagnamento strutturale, ho usato il termine accompagnamento perché il giovane come persona deve in un certo senso svilupparsi da sé in base a
ma scusa,
sono...
ma su questo traduco bene se capisco che in qualche modo quello che l'università sta trasmettendo secondo voi come messaggio, non come formazione diciamo disciplinare, è prima ancora di affrontare il mercato del lavoro, però è un'idea del cavatevela da voi, e che quindi è un atto molto preparatorio a una società fatta di concorrenza e quindi fatta di individualità, ed è stata costruita negli anni.
Io direi questo, rispetto anche al tema della concorrenza, direi che in sé, mi spiego, la concorrenza non è un problema in sé, cioè nel senso che all'interno ad esempio del contesto lavorativo che io sia spronato ad impegnarmi non è un male in sé, è un male se fa sì che l'orizzonte si chiuda a quello, cioè è necessario che la concorrenza ci accompagni alla cooperazione. Il rischio che vedo io, e su questo appunto è un rischio dell'università come sistema, è che si rischi di propagare sempre di più l'ideale del self-made man, per cui dell'uomo che si fa da sé, e quello che invece è necessario e che in università lo si scopre realmente tutti i giorni, perché le aule sono sempre piene, i posti in cui pranzare idem, quello che invece si scopre in università e si scopre anche nella rappresentanza universitaria è che questo non è vero, e soprattutto ciò che è importante ci tengo a dire è che non solo non è vero a livello della formazione dell'uomo, dove è difficile metterlo in dubbio, cioè che l'uomo si faccia da sé, non solo non è vero a livello di formazione dell'uomo, della persona, ma non è vero neanche a livello di formazione del sapere, perché la conoscenza è per sua natura un terreno di scambio, un terreno di dialogo. Perché? Perché la conoscenza per evolversi necessita che il sapere sia ogni volta evento nuovo, ma io non posso far sì che il sapere sia evento nuovo se non ho nessuno con cui confrontarmi, con cui costruire un terreno in cui il sapere si possa realmente edificare come evento nuovo. Solo lì allora la conoscenza sì. progredirà e la ricerca potrà progredire.
È proprio un po' un ribaltamento rispetto a molti anni di cultura che ha, come dire, però utilizzato la leva della libertà di azione, libertà dell'individuo, libertà di scelta, eccetera. Sembra un po' accorgersi che quando però il brodo diventa, l'acqua diventa sempre meno, sempre meno, sempre meno, quella libertà diventa spaesamento. Cioè, la libertà ha bisogno di contesto.
Io credo che appunto la libertà di azione, la libertà di fare, la libertà di esprimersi necessitino anche di essere formate, come anche la criticità di giudizio, la possibilità di dare un giudizio necessitano di essere formate, per cui il problema non è appunto la libertà di azione, il problema è che essa deve essere formata e culturalmente formata, e per cui che il giovane deve essere formato a dare effettivamente un giudizio, perché solo così quella libertà sarà realmente libertà, se essa partirà da un costrutto, avrà una base, perché se no appunto si rischia quello che si diceva prima, che l'università
isolamento.
È sì, un isolamento.
Elia Montani, grazie mille di essere stato con noi.
Grazie mille.
Grazie, una buona serata al presidente della conferenza degli studenti e poi continuiamo. Questa è una professoressa questa mattina.
Sono un insegnante e mi sono trovata in questi ultimi anni a lavorare con dei giovani nati tra gli anni 80 e gli anni 90, lavorare gomito a gomito sulle classi, e ho scoperto giovani bravissimi, competenti, molto affidabili, con cui lavoro molto bene e mi sento molto meno sola e anche supportata. Quello che dico è che a questi giovani manca, come dire, la prospettiva del collettivo, che i diritti che noi abbiamo, noi anziani, non sono privilegi, sono diritti. Loro manca la prospettiva del collettivo. Sì, ora invece stiamo spostandoci sugli adolescenti.
Studenti, certo.
Sono adolescenti, attenzione, non sono ancora nel mondo del lavoro. La mancanza d'ascolto dei giovani è, come dire, generalizzata dalle famiglie alla società e sì, anche in parte alla scuola. Io sempre più mi trovo a certe volte sbotto a dire: ma io che lavoro faccio? La psicoterapeuta, l'assistente sociale, anche la psichiatra, perché c'è una fragilità enorme che è esplosa con il Covid e che poi ricade sul mondo della scuola, su persone come me che non sono preparatissime, cioè io posso avere una grande passione perché ce l'ho per il mio lavoro, ma certe volte mi dicono, e mi dico, io non ce la faccio alla mia età, cioè non ce la faccio a tener conto di tutte queste variabili, di queste fragilità.
Allora, questo era un insegnante liceale e secondo me tiene insieme quello che a inizio trasmissione si diceva, cioè il rischio della tempesta perfetta, che a situazione di discriminazione, isolamento, trattamento riservato, chiamatelo come volete, sul fronte lavorativo, poi contagia anche la visione generale, la cultura generale. I miei colleghi giovani sono bravissimi e quindi sono linfa vitale. Per il rapporto con gli studenti però ci chiedono delle cose che noi non siamo competenti o insomma non sappiamo più che lavoro fare. E sono le famiglie. Resto nell'ambito universitario, do il benvenuto a Benedetto Longobardi, grazie di essere con noi.
Ciao, buonasera, grazie per avermi invitato.
Altrettanto studente universitario del Senato accademico e fa parte della lista Unisì, Uniti a Sinistra, giusto?
Corretto, corretto.
Allora, ti chiederei appunto l'idea della tempesta perfetta, cioè di chi ha interesse e a chi fa comodo l'esclusione sociale delle giovani generazioni in Italia. Se io anche da certe culture tradizionalmente anche presenti nelle università, di provenienza cattolica, sento dire che insomma la libertà di scelta è una buona cosa, però poi se avviene nel deserto rischia di essere isolamento, rischia di essere appunto uno spaesamento. Mi viene da pensare che qualcosa è proprio già dalle fondamenta pre-lavorative, nella formazione delle future classi dirigenti, è saltato il banco in qualche modo, cioè che non è solo un problema di precarietà lavorativa, è un problema proprio di trattamento che viene riservato alle giovani generazioni. Cosa pensate?
Ma io sì, sono abbastanza d'accordo. Poi il tema della libertà di scelta è interessante, perché diciamo che un conto è la libertà di scelta, l'altro conto poi è capire come si può esercitare questa possibilità. Mentre ne sentivo parlare pensavo, io non so se hai mai provato a riprodurre un brano da Spotify dove hai una libreria immensa e finisci per riprodurre sempre lo stesso brano alla fine, quindi la libertà...
Perché il punto non è solo avere la libertà, la libreria immensa, il punto è conoscerla la musica per sapere cosa vai in giro a cercare.
Esatto, e qui la risposta che ti do è, bene, a noi che modello, quale modello conosciamo noi? Cioè è qui che secondo me poi si nota anche il tema del disagio psicologico, perché siamo cresciuti sostanzialmente in una società che ci ha insegnato a puntare a un ideale, che è quello di cui si parlava anche prima, del self-made man, del raggiungimento personale. Che cosa vuol dire? Vuol dire ambizione, vuol dire soldi, e ci ritroviamo poi di fatto ad accettare dei compromessi, spesso pensando anche che magari poi compromessi non sono, sostanzialmente dimenticando però di cercare di essere felici, di fare scelte tali per cui si possa raggiungere una vera realizzazione personale. Io ne parlo da studente di giurisprudenza all'ultimo anno, che sta iniziando a pensare che cosa fare dopo la laurea, e vede davanti a sé la possibilità di intraprendere una carriera in studi legali che per esempio potrebbero anche nel lungo termine pagare molto bene, dove dovrei lavorare veramente tanto. Vedo alcuni colleghi, amici che già lo stanno facendo, e mi chiedo però quale sia il senso di lavorare per esempio dalle 8 di mattina alle 9 di sera.
Per esempio, già quest'ultima cosa che hai detto, hai la sensazione, avete la sensazione che ci sia un mondo esterno a voi che in realtà è ben poco interessato a quello che pensate voi? Cioè, è ben poco interessato a usarvi come risorse, e lo chiedo particolarmente a te che fai parte per esempio di una lista Uniti a Sinistra, quanta ne trovi di nel vostro mondo, nell'ambito universitario, di persone, colleghi studenti che hanno la sensazione, come dire, di essere non solo delle pedine sociali, ma di poter essere anche degli attori sociali, delle, come dire, delle risorse sociali? O è un discorso completamente abbandonato? Si salvi chi può e se la cavi chi meglio può.
No, questo è assolutamente un tema. Io ti faccio un esempio. Sono fortunato ad aver incontrato delle belle persone nell'organizzazione di cui faccio parte, ma le ultime elezioni studentesche hanno votato, e quindi si parla letteralmente di andare tra una lezione e l'altra al seggio e mettere una X su una scheda, hanno votato il 10% degli studenti, quindi su 60.000 studenti, insomma il calcolo è semplice, circa 6.000 persone. E questo dà l'idea di quello che di quanto gli studenti si sentano parte dei meccanismi, per esempio, dell'università. Noi come rappresentanti ci poniamo la domanda in che cosa stiamo sbagliando. E non mi viene neanche da dire che stiamo sbagliando nei risultati, in un certo senso, perché poi negli anni di cose ne abbiamo fatte, abbiamo cercato di abbassare le tasse, ci siamo riusciti, abbiamo ottenuto la ristrutturazione di spazi, diciamo di vittorie importanti nel corso degli anni ne abbiamo ottenute e le abbiamo raccontate, però l'idea degli studenti, e direi non solo degli studenti, ma in generale appunto probabilmente della mia generazione, è quella che diciamo è difficile destituire il potere costituito, no? Che difficilmente si possa cambiare qualcosa attraverso il collettivo, ed è quello che sentivo anche diciamo nelle dichiarazioni precedenti, che condivido. La domanda però è questo qualcosa che abbiamo sbagliato e che stiamo sbagliando noi giovani, o forse di fatto non abbiamo avuto modo di vedere dei risultati nelle volte in cui ci siamo messi a partecipare? Io sono 10 anni che mi occupo praticamente di rappresentanza studentesca da quando sono entrato al liceo, e devo dire che anche a me dopo 10 anni diciamo in un certo senso la voglia e diciamo la sensazione che le cose possano cambiare, non dico che è venuto un po' meno, ma subito, molto spesso è stato in bilico, ecco.
Però, Benedetto, c'è una questione che lì si diventa generazionale, cioè parlando di temi di questo tipo, ti svelo l'acqua calda, cioè ve lo sentirete dire tutti i giorni, da chi ha più di 40 o 50 anni, un po', immagino, vi sentiate dire queste due cose. Uno, il disagio giovanile c'è sempre stato, la paura di fare un esame c'è sempre stata, quel momento anche di vuoto c'è sempre stato. E allora perché adesso dovrebbe essere invece che qualcun altro se ne fa carico? E dall'altra parte, il voler cambiare le cose, il avere sopra di te qualcuno che da adulto tu vuoi spostare, c'è sempre stato, ma quello che le generazioni sopra di voi rischiano di dirvi è: però noi ci siamo dati da fare per farlo. Voi invece vi siete chiusi, diciamo, in una bolla. C'è qualcosa che non capiscono?
Queste sono due belle domande. La prima, riguardo al disagio psicologico, c'è sempre stato, perché intervenire, mi viene da rispondere banalmente che se qualcosa c'è sempre stato, non vuol dire che vada bene, insomma. D'altra parte è anche un disagio crescente, ne parlava prima Elia, che è mio collega in università, seppur di un'altra lista, però i risultati che abbiamo ottenuto dai sondaggi che abbiamo portato avanti in università è che il 10% degli 8.000 che avevano partecipato al sondaggio sono clinicamente depressi, e questo è un tema che spaventa ed è un dato di fatto. Non è la paura dell'esame, non è quella paura positiva che ti fa passare l'esame e dire bene, ho fatto questa cosa, vuol dire che sono in grado, vuol dire che mi sto costruendo, no, come persona.
E quell'idea che non sai perché lo stai facendo, perché non c'è futuro, quindi dici che sta
è un po' quello, è un po' il fatto di dire bene, questo ostacolo è un ostacolo insormontabile, davanti a questa cosa io mi presento, magari ho anche studiato, magari so anche tutto, tra l'altro con l'idea che devo fare l'esame e prendere 30, perché se non prendo 30 magari prendo 26, non sono andato alla perfezione come mi si chiede di fare. E poi appunto, una volta che l'hai fatto, dici bene, ho usato l'ultimo mese per fare questa cosa, e adesso? E invece sull'altro tema che, di cui mi parlavi, e quindi dire beh sì, effettivamente c'è la volontà di cambiare le cose da parte nostra, è vero, cioè io sono d'accordo, ti posso dire personalmente quello che si cerca di fare. Io vedo in questo, poi non è che per cercare sempre una giustificazione, però nei social network io vedo un problema. Nella costruzione di bolle in primis, perché si perde la capacità di dialogare, ok? Perché se io apro Instagram adesso incontro tutto quello che riguarda la mia bolla e niente di quello che non riguarda la mia bolla, e quindi non ci si conosce di fatto, ci si conosce tra simili, ma i simili non bastano mai. E sull'altro tema poi
ma se uno ti dicesse e fregatene dei social, comincia a girare per strada, è una cazzata, che dice?
No, secondo me non è una cazzata, però bisognerebbe capire come farlo poi di fatto, perché tra il dirlo e però rendendosi conto che di fatto ormai la presenza dei social è qualcosa di istituzionalizzato, a partire dallo smartphone, e tutto quello che viene fatto è lì, e quindi sarebbe come dire a un certo punto, bene, questa parte della tua vita mettila un attimo da parte. E io ti posso dire, va bene, lo posso fare, però è un cambiamento radicale, e come tutti i cambiamenti radicali, diciamo che hanno bisogno di qualcosa di bello forte dietro.
Senti, ma hai la sensazione di essere stati fregati generazionalmente in una trappola tipo prendi 30, non prendere 26 perché sennò non vai bene, e poi accetta però la precarietà e non pretendere troppo, cioè che di essere dentro in una trappola che vi ha fregati?
Ma questo assolutamente, secondo me la narrazione è sempre quella del devi fare il massimo per ottenere il minimo, non so se mi spiego, cioè per cui io devo laurearmi con 110 perché andrò a lavorare per uno studio importante e accettare comunque delle condizioni che non potrò contrattare di fatto, perché assieme a me ci sono tante altre persone che stanno cercando di arrivare allo stesso punto, e perché quello è il punto che mi hanno indicato come il punto migliore, magari non direttamente ma indirettamente. E quindi una volta che siamo lì, si dice bene, accetta questa cosa qua, è la cosa migliore che puoi avere, e sostanzialmente stai zitto. Cioè io a questo punto dico, va bene, sai che cosa c'è? A me non interessa arrivare lì, io me ne torno nel mio paesino tra le montagne, mi apro un bar, non sarò una persona che per il sistema sono una persona di successo, ma almeno sono felice.
Senti, questo... so che è una domanda scorretta, soprattutto perché ti do 10 secondi per la risposta ed è la più difficile. È una questione di destra o sinistra o una questione di chi è più vecchio, chi è più giovane, chi sta sopra, chi sotto?
Secondo me è una questione tra chi detiene il potere e chi no.
Grazie Benedetto di essere stato con me. Grazie mille.
Grazie a voi, grazie per aver parlato del tema soprattutto.
Ciao, Benedetto Longobardi, grazie mille. Ciao. Chiedo scusa se a qualcuno ha dato fastidio che vi abbia dato del tumo, insomma. Lista è Uniti a Sinistra, Senato Accademico. Sono le 21. Ci fermiamo qua, 20 verticale per questa sera, a chi fa comodo l'esclusione sociale delle giovani generazioni. Grazie a tutti gli ospiti, ovviamente vi li ricordo Annalisa Dordoni, sociologa, Francesco Cancellato, il direttore di Fanpage, e Alia Montani, presidente della conferenza degli studenti, Benedetto Longobardi, senato accademico della lista Uniti a Sinistra. Ci risentiamo lunedì prossimo, magari no perché è lunedì di Pasqua, tra due. Massimo Bacchetta, altri argomenti tra due settimane. Buona serata.